Diamo il benvenuto a Stefano
non
Salandin, avere troppe Tutto Sport.
Che dobbiamo passare la notte.
Dai.
Ciao Stefano, ma naturalmente.
Domanda, ciao ragazzi, come state? Perché ho sentito domande che voglio fare, ma che frequenta Cefri dove entrano le feste con la polizia?
Ma io veramente non, io, cioè, io, allora, posto che
il ragazzo sta soffrendo molto,
ma c'ha dei problemi seri,
so.
C'ha dei problemi seri.
Ho la sensazione che il prossimo europeo non sarà un problema suo.
Credo pure io. No, poi però, voglio dire,
ma non dice, come dice lui, è lenta ma arriva, dipende da che parte.
Va bene, insomma.
Vedremo.
Va avanti per questa strada,
vedremo.
Stefano, va avanti per questa strada lui.
Solo vivendo, come diceva.
È vero,
lui.
Certo, è così.
Sì, no, poi mi sembra un po' io.
Senti, come ti sembra, insomma, questa capitale? Che effetto, che sensazione ti ha dato?
Una città. Guarda, stamattina sono preso un'oretta, stavo in giro fino a Piazza Navona. E beh, è un posto della città, che gli devo spiegare io Roma?
Ma no, sotto europeo intendo.
No, però è un peccato che sia così maltenuta, così devastata, così poco valorizzata.
Oggi c'è il sole, quindi dai, già tanto.
No, ma sole, pioggia, non importa. Cioè, no.
Importa, allora, perché guarda, quando piove succede l'apocalisse.
È stata tanta di pioggia quando sono uscito all'Olimpico. Guarda, la cosa, poi uno non è che voglia fare, dice, ah, ma allora vuoi pulire solo e lasciare la polvere sul tappeto, ma io dico almeno se non ce la fate altro, ma fate uno sforzo di fronte all'ambasciate. È imbarazzante, cioè, ma voglio dire, cioè, ma ci manca solo che ci siano i materassi con le molle rotte. Vabbè, comunque, ragazzi, ognuno.
Ma lo vivi un po' di clima euro?
Guarda, oggi sono passato, poi non faccio mai video, ahimè, se no l'avrei potuto girare. C'erano un sacco di qualche decina di tifosi turchi.
Vedi.
Molto canterini, molto coriti e coloriti e bandierati di fronte a.
Magliettati pure, sì, li abbiamo visti.
Tutti in divisa di fronte alla Fontana di Trevi e tutti quanti. Forse sembrava un po' un guizzo di normalità, qualcuno su dei tavoli. È un'atmosfera un pochino rarefatta, perché ti dico, questo è il quarto europeo, gli altri si facevano tutti in nazioni dove ovviamente non c'erano restrizioni, ma soprattutto in nazioni locali, cioè in paesi ospitanti, ecco, e quindi era più concentrato ovviamente. Ma la differenza la fa il... la pandemia, non la divisione.
Certo.
Anzi, io ho scritto anche oggi Tutto Sport che questa idea di Platini, perché l'idea dell'europeo itinerante era di Platini, celebrava il 60, non era casuale, celebra il 60° dell'Unione Europea, dell'Europeo, quindi ha un senso, non è che si è svegliata al mattino e ha detto è affascinante, perché ha un significato di inclusione, di. E già l'anno scorso Cefri si lamentava, quando non c'era l'idea della pandemia prima, cioè l'idea, il problema della pandemia, si lamentava sul fatto che è molto faticoso. Ecco, ma se non c'è voglia di lavorare, sta a casa. Ascolta.
Vabbè, lasciamo Seferin alle sue beghe e vediamo un po' come andrà a finire.
È chiaro, ci sono questioni diverse, no? Un paese solo ha una sola regola per entrare, passaporti, burocrazia. Questa ne ha, non diciamo 12 perché tanti fanno parte dell'Europea, ma almeno 3 o 4, però davvero al netto della pandemia, che è ovviamente un problema, ma non solo per l'europeo, è l'idea affascinante quella di coinvolgere. E poi sì, certo, e ci sono dei problemi di trasferimento, ma qualsiasi mondiale che si rispetti in paesi, io ho fatto mondiale in Sudafrica, ho fatto mondiale in Brasile, e ogni squadra è sottoposta a viaggi di 2, 3 ore, 4 per spostarsi. Figurate il prossimo mondiale, che sarà Canada, Stati Uniti e Messico, ma di che stiamo parlando?
La che verità, viaggio!
Hai capito? La verità è che bisogna aver voglia di abbracciare un'idea e non pensare di ragionare proprio solo nel proprio orticello. Questa idea è affascinante, punto e basta.
Questa idea è affascinante, vabbè, poi insomma adesso si comincia, questa sera sarà il campo a parlare. Senti Stefano, tu hai seguito tantissimo la nazionale, questa nazionale qui, no? Si avvicina a qualche altra squadra del passato, non so, ha qualche caratteristica, non dico nei singoli, che però ti ricorda qualche gruppo del passato?
Francamente no, perché è tra tutte quelle che ho seguito, iniziando dal 2006, ho cominciato a seguire la nazionale 2006, è una nazionale che definirei piatta, ma non in senso negativo, in senso che davvero per la prima volta vedo che conta molto il gruppo rispetto alle caratteristiche dei siti. Non c'è un giocatore che svetta, questo voglio dire. Sì, forse Chiellini, forse Bonucci, perché hanno più esperienza, cioè perché li conosciamo di più, ma ci pensiamo, neanche loro due hanno mai vinto un trofeo internazionale. L'unico, per dire, è davvero Jorginho, che ha vinto una Champions due settimane fa, e quindi è una nazionale molto piatta da questo punto di vista, e quindi esce fuori il gruppo, ed esce fuori molto di più che in episodi precedenti il CT, perché anche Lippi, che vince il Mondiale 2006, prima di vincerlo, sì, era Lippi, ma non aveva questa carica iconica che ha avuto dopo, no? Era più un gestore di grandi campioni, perché allora lo erano, non avevano vinto il Mondiale, ma c'era gente di personalità, di spessore, di anche età maggiore. Questa è un pochino più da scoprire. Arriva, e tra l'altro nessuna era mai arrivata con questi roboanti risultati alle spalle, figli sicuramente di un atteggiamento più di una qualità tecnica, un atteggiamento proprio perché hanno più bisogno di mostrare quel che valgono, non tanto perché sono più bravi tecnicamente rispetto alle passate, e anche di un calcio che è cambiato molto, perché se tu continui ad allargare la partecipazione all'europeo delle squadre nella fase finale, è fatale che oltre che avere San Marino e Liechtenstein e Gironi, ci avrai anche il quartiere di Centocelle, per dire, no, perché è evidente, più squadre metti, più, e lì bisognerà cominciare, mi auguro, a relativizzare le statistiche, altrimenti Silvio Piola, che è il più grande centravanti della storia del calcio italiano, Gigi Riva, che è il più grande centravanti della storia nazionale, si trovano superati da gente che ha fatto 23 gol contro Centocelle, e non va bene.
No. Senti, ti chiedo, qual è secondo te il pericolo più grande che l'Italia può incontrare questa sera contro la Turchia?
La Turchia?
Tutta? C'è un giocatore in particolare?
La Turchia non è una squadra, insomma, comunque è un centravanti fortissimo, anziano, ma fortissimo, di grande qualità. È una difesa molto forte, ragazzi. La migliore difesa delle qualificazioni europee, ha subito solo 3 gol e tutti su palla inattiva. È una squadra da tenere in grande considerazione. Io mi aspetto che un pizzico di frizzicore i giocatori dell'Italia ce l'abbiano, ma ci deve essere molto bravo a scaricare questa tensione che arriverà pian piano. E quindi non credo, spero di sbagliarmi, per carità, ma non credo sarà una passeggiata di salute stasera.
Non credi che sarà una passeggiata di salute? No, poi insomma, la squadra, l'avversario è anche un po' tosta, come formazione dal punto di vista anche caratteriale, vero?
Sì. Sono quelle squadre che, come dire, uso questa metafora straordinaria, Guardiola è come andare dal dentista, no? Con quelle che ogni pallone da sudare, da conquistare, c'è lo spigolo, c'è il gomito, e c'è la qualità, perché hanno 3 o 4 giocatori molto bravi, quindi non sarà semplice. E poi ripeto, io un pochino di frizzicore nelle gambe, di farfalle nello stomaco degli azzurri me l'aspetto.
Vedi, un po' di emozione per
sicuro,
la prima.
Sì,
aspetta,
sicuro.
Che si unisce con te un altro amico, che lo andiamo subito
diamo
a disturbare.
Diamo il benvenuto a Francesco Repice. Rai, ciao.
Ciao Francesco.
Buongiorno, eccoci qua. Siete carichi?
Noi sì, siamo pronti. Dai, tutto
il
sommato.
Giusto?
Io sono contento di vedere questa competizione.
Anch'io.
Tra l'altro, vediamo anche un po'. Prima avevamo avuto i nostri inviati che ci hanno mandato un po' di immagini, un po' di gente che gira per la città con le maglie della nazionale, qualche vox simpatica con qualche tifoso. Quindi
c'è un ritorno alla normalità.
Respirare questo clima non è male, vero Francesco?
No, e questo è il punto, che noi da stasera, grazie a un calcio a un pallone, grazie ai calci al pallone, grazie a un campionato di calcio, un campionato europeo di calcio, torneremo ad apprezzare la normalità, e magari quando sarà del tutto ritornata facciamo in modo di non dimenticarci, e facciamo in modo di ricordarci sempre che insomma non è una roba scontata, può succedere sempre di tutto, e questi calci al pallone, questo campionato di calcio ci riporterà alla normalità, riannoderemo i fili della storia lì dove l'avevamo lasciata, e speriamo che questa sia la prima e l'ultima volta.
Senti Francesco, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Stefano Salandin pochi istanti fa. Voi...
Ma Francesco, oh, eccolo Stefano, siamo dopo tanto noi.
Anche tu, Francesco, hai raccontato come Stefano molte storie di nazionale. Ecco, ti chiedo se questa squadra qui ha delle caratteristiche che richiama qualche altra formazione azzurra. Non so, se individui qualcosa che possiamo dire mi ricorda quel tipo di formazione.
Sì. Forse l'Under 21 di Azzeglio Vicini. Ah. E poi la nazionale del 90 sempre di Azzeglio Vicini. Cioè questa voglia di proporre pallone. Io lo sapete come la penso, eh? Io sono un allegriano murignano convinto, per cui abborro il guardiolismo. Per cui sapete come la penso, però è innegabile che è arrivata una striscia di risultati positivi che sinceramente né io né credo Stefano si aspettasse.
No, nessuno.
Infatti, ed è arrivata grazie al pensiero di calcio di Roberto Mancini, ed è inutile negarlo, è così. E questa nazionale mi ricorda quella sfrontatezza di quei ragazzi lì davanti, come Vialli e Mancini appunto, e di quella nazionale di Azzeglio Vicini che ci ha fatto sognare, e purtroppo poi il sogno si è infranto su quella capocciata di Caniggia. Però insomma, mi ricorda quella nazionale là.
Possiamo dire che questo CT è il più allenatore di tutti e meno CT rispetto al passato? Che dite, Stefano Salandin?
No, è il contrario, perché dice. È vero che è un'idea di calcio, ma lui ha preso i giocatori proprio un po' adattandosi a te, ma lui ha preso i giocatori bravi, cioè non è andato a prendere quelli che non erano... Ci ha fatto davvero selezionatore, è andato a prendere quelli.
No, sai perché dicevo questo? Mi spiego. Dicevo questo perché spesso ci raccontavano che il CT non può tanto lavorare sulla qualità del gioco, ma deve selezionare, quindi mettere insieme il gruppo, eccetera. Mentre mi sembra che questo allenatore, oltre a prendere i migliori, ha lavorato molto anche nell'idea di calcio che esprime questa nazionale. Sì, no?
Ma attraverso i giocatori. Cioè non è che
sono i migliori che fanno la qualità.
Hai capito? Non è come ha fatto Ventura, ascolta, facciamo il giro palla basso, ma io non c'ho per dirti quello bravo coi piedi, oppure il contropiedista fenomenale, oppure Conte, per dire, ha plasmati molto di più in quel tipo di gioco di schiacciato e ripartenza. Questo è vero che ha dato un gioco, ma perché ha quei giocatori? Cioè lui ha scelto quei giocatori lì. E questa è la differenza un po'. E infatti non è che, attento, non è che li riempie di, non so se Francesco è d'accordo, ma non è che li riempie di concetti, come si dice una volta, da allenatore, che li fa stare là ore e ore e ore. Sono tre o quattro robe, ma le fanno bene.
Sì, come con Conte. Erano tre o quattro robe fatte bene. E queste sono tre o quattro robe fatte bene. Stefano si ricorderà, quando è arrivato Zaniolo a Coverciano la prima volta, tutti noi ci chiedevamo, ma caspita, ma qui si incazzerà qualcuno? Perché arriva uno che non ha mai giocato una partita da professionista, e no, ci aveva visto lungo lui. Capito? Aveva capito che ci volevano quei giocatori là.
Ma che è sta roba? Dove l'hanno tenuto nascosto?
Sì, infatti, vedevamo i primi allenamenti, io stavo così, dicevo, ma com'è, che è sta roba? Cioè, veramente. Per cui sapevamo che fosse bravo, ma non immaginavamo una roba simile. Però, ripeto, e questo è la capacità di andarsi a scegliere i calciatori bravi. E poi, guardate, questo non è un campionato, è un torneo. I tornei sono 6-7 partite, devono scendere in campo quelli bravi che stanno bene fisicamente.
Bravo.
Questo me l'ha insegnato Bruno Gentili, me lo diceva sempre, guarda, 7 partite, devono, quelli che stanno meglio fisicamente vincono. Io spero che sia così anche per la nostra
nazionale.
È
stato sfortunato sotto questo punto di vista.
Insomma, va letta la cosa, perché pensa se si faceva male oggi invece che ieri, non poteva sostituirlo. Quindi,
sfortunato
palo. Pure questo è vero.
Sfortunato palo.
Bravo, sfortunato palo, c'hai ragione. Quindi tutto ancora può succedere.
Però per chiudere il discorso selezionatore, c'è una frase che si ricorda sicuramente alla presentazione del CT, quando sei stato. Dice, finalmente potrò fare quello che ho sempre sperato, cioè non chiedere, quando mi piace un giocatore, non chiederlo al direttore sportivo, me lo compri, ma chiamarlo io, per dire come la pensi.
Questo
deve rimanere nell'ambito nazionale, non può andare oltre,
però ti fa capire la mentalità.
No, questo è verissimo. E chi può essere il protagonista? Rimaniamo a questa sera, limitiamoci alla prima partita. Chi vi aspettate molto? Francesco Repice.
Ma io mi aspetto sempre tanto da Barella. Perché agli occhi lui puntati. È in grado. Sì, però c'ha. E a me la Brigata Sassari mi fa impazzire, a me. Cioè, proprio è uno di quei calciatori che me. Che dai, ti fanno bollire il sangue nelle vene, questa è la verità. È quella roba lì, cioè quei calciatori che, come quando appunto ho parlato di Zaniolo, non a caso, quelli che vincono le partite da soli. E che a me adesso poi il pallone è bello, perché come spiegava anche in Sogno Azzurro, quella serie che è andata in onda e che è terminata proprio ieri sera, proprio Roberto Mancini spiegava alla fine, il pallone è quello. Pallone, lì siamo 11 contro 11, c'è sto pallone di mezzo e vediamo che dobbiamo fare. Cerchiamo di accendere anche un pochino la fantasia delle persone con e attraverso i calciatori e i personaggi, perché se no ci schiacciamo sempre su delle teorie, su delle cose che francamente hanno stancato. Quindi punto su Barella.
Punto a Barella Repice.
E i nostri seguaci su Twitter che hanno votato il nostro sondaggio invece puntano tutto su Insigne.
Insigne stasera. Salandin.
Ma io tanto sottoscrivo il discorso filosofico di fondo che sostiene Francesco, cioè contano quelli in campo, tutto il resto è fantasia, e sono fatti per stupire i borghesi e per fare un romanzo, ma poi alla fine del romanzo c'è la sostanza e la sostanza la fanno in campo. Barella certo è, ma sai che però Francesco anch'io vado un po' più su Insigne, perché l'ho visto veramente 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 bene contro la Repubblica Ceca, e perché
ha già fatto un sacco di giocate, ha toccato tanti palloni, io non
mi sembra ispirato, ragazzi, sembra molto ispirato.
No, sai perché? Perché vista la caratteristica degli avversari, forse più un Brevilinio che un centrocampista che trova un impatto fisico notevole, un Brevilinio può essere più stupefacente per i turchi che non uno che parte da dire questa roba qua. Però ovviamente i tre in mezzo sono fondamentali, perché se fanno una buona partita Jorginho, Barella e Locatelli, metà del lavoro l'ho fatto e anche un po' di più.
Sentite, prima di salutarvi voglio chiedere una cosa, esco un attimo dalla nazionale perché avremo tanti argomenti che andremo a affrontare poi successivamente nel corso di questo lungo pomeriggio. Stavamo leggendo insieme a Cinzia oggi, no? La Juventus si sta guardando per cercare il centravanti, il numero 9, leggevo un po' di nomi, Gabriel Jesus, Icardi, Depay, qual è quello, diciamo, secondo voi ottimale?
Io veramente però non riesco a capire questa cosa qua, cioè, o forse ci hanno preso in giro finalmente. Non lo so, lì stanno parlando di una situazione finanziaria. Poi Stefano è a Torino, la conosce meglio di me.
E
già si fanno nomi altisonanti di gente che becca dei soldi che Dio solo lo sa. Ma non riesco a capire.
Anche io sono della tua idea.
Stiamo giocando, sinceramente. Non riesco a capire. Per cui sono tutti nomi meravigliosi. Icardi è bravissimo, Vandanare è bellissima. Gabriel Jesus ha lavorato lì con gli astrofisici, quelli che vanno sullo spazio di Guardiola, come si chiama quell'altro, Depay, non ne parliamo, vanno bene tutti, chiunque prenda va benissimo, però
tu fai un altro tipo di discorso, Francesco, no? Cioè nel senso di capire qual è la reale situazione, perché questi nomi sono nomi costosi,
perché se no abbiamo scherzato, non è vero niente, andiamo avanti, qual è il problema?
No, è vero tutto invece. È vero tutto, ma questi sono scenari, perché poi il mercato arriva. Intanto c'è il mercato pre 30 gennaio, quello che stanno facendo adesso le società al di là dei scenari, e che si chiama bilancio al 30 gennaio. Quindi io devo vendere Hakimi, devo sapere cosa fa Ronaldo, devo sapere se vendo Dybala o se lo tengo, per parlare solo della Juve, no? In questo momento l'unica società che può permettersi di non avere problemi al bilancio il 30 gennaio è il Milan, tutto il resto sono frottole. Tant'è vero, guardate le date degli arrivi dei giocatori nelle altre sessioni di mercato e sono tutti post 30 gennaio, proprio perché quella data lì è X Rodi, X Alta. Quindi poi ci sono le comproprietà, ci sono i diritti gli obblighi da riscattare, e poi dopo vediamo quali scenari si concretizzano, però lo sappiamo, il mercato soprattutto mediaticamente vive di scenari. Altro discorso, e questo è un pochino più, come dire, derimente, è tecnico. Allora, se tu pigli Jesus, pigli un giocatore, pigli Depay e pigli un altro, e allora devi capire, resta Ronaldo, non resta Ronaldo, cioè, sono tutti bravi, ha ragione Francesco, però devo capire cosa mi serve. Cioè, se non so cosa mi serve, chi piglio? Posso andare a pigliare, cioè, se non so cosa mi serve, prendo o Mbappé o Haaland e sono a posto.
È ovvio. Anche poi credo che comunque l'allenatore della Juve, insomma, abbia le idee molto chiare, come ha dimostrato. Per cui, insomma, mi pare che lì non ci saranno problemi.
Adesso io mi concentrerei, è giusto fare il mercato, è giusto, come dire, monitorare gli scenari, ci sono colleghi che lo fanno benissimo e io ho molta solidarietà nei loro confronti, perché lo devono fare quotidianamente, pestando la stessa acqua nel mortaio, e guardate, non è semplice, credetemi, però in questo momento mi concentrerei davvero di più sull'europeo.
E noi ci concentriamo sull'europeo, tra le altre cose. Va bene, io vi voglio ringraziare tanto, augurarvi veramente buon lavoro, raccontateci, speriamo insomma di poter leggere e sentire delle belle emozioni azzurre.
Grazie.
Grazie ancora.
Francesco, un abbraccio. Grazie a voi, ciao.
Grazie.
Ciao.